Ben trovato a Ivano Maiorella. Scusate, buon pomeriggio Ivano.
Io no. Max, un saluto a tutti i nostri radioascoltatori.
È stata una settimana impegnata per te come giornalista, per te come dirigente della WISP, perché dopo aver toccato un po' tutti i parchi romani per diversi temi, la settimana della maggior tutela, se possibile, dell'universo femminile, abbiamo visto anche i nostri amici leggende del basket andare a Napoli al Circolo Canottieri con gli amici che praticano il canottaggio insieme a Marzorati e a Caglieris e a quello splendido mondo che sono le donne del mondo del pianeta del basket. Tu in settimana eri a Matera, che aveva promesso di non confinare all'anno della cultura il suo impegno, ma di consegnarlo alle generazioni future, e mi pare che la città lucana stia dimostrando tutto questo.
Sì, Max, è proprio come dicevi te. Infatti una delle domande che ho fatto agli amici giornalisti presenti allo Sport Film Festival di Matera è stata proprio questa: ma questa città, dopo essere stata capitale della cultura, è rimasta in qualche modo agganciata a un treno di sviluppo economico, turistico, è rimasta sotto i riflettori? E la risposta, devo dire, è stata positiva. Matera si è giovata di questa nomina e ha costruito nuove infrastrutture, ha, diciamo così, varcato la soglia, non che non fosse popolare Matera, però è sempre stata un po', anche dal punto di vista dei trasporti, isolata. E questo è stato un po' la sua fortuna, per certi versi, ma anche un po' dal punto di vista turistico e dello sviluppo la sua condanna.
Ivano, scusa se mi viene questa domanda, da persona di origine brindisina, quindi pugliese, e la Puglia confina con la Basilicata, Matera e Bari spesso vengono accostate a ragionamenti anche sportivi, vedi la pallavolo o altre discipline. Ma non è che Matera come Napoli dà fastidio se cresce?
Matera come Napoli dà fastidio. Dà fastidio se cresce, ma secondo me questo discorso, Max, va allargato non solo alla bellissima Matera, ma va allargato un po' a tutto il sud. Come dicevi te, Matera è dista una sessantina di chilometri da Bari. Quindi da Roma, per arrivare a Matera, io ho fatto scalo a Bari e da lì ho preso un treno di alta velocità. Ho avuto anche l'opportunità di farmi una passeggiata di un paio d'ore nel centro storico di Bari. Bellissimo, andatelo a vedere, molto pulito, sì. Cassonetti vuoti, città nonostante le difficoltà del Covid, città che mi ha molto impressionato proprio per essere una capitale del sud ed essere tenuta in maniera civile, direi in maniera europea. Così come Matera, pulitissima dal punto di vista della cura, del centro storico e anche proprio dell'attenzione dei cittadini alle attività artigianali proprio, mi ha stupito, ogni volta continua a stupirmi, proprio per questa cura della comunità e perché davvero continua ad essere sotto i riflettori, migliorate la situazione alberghiera, turistica, anche parzialmente le infrastrutture, anche se la ferrovia, peraltro questa è una delle contraddizioni tipiche del nostro paese, a Matera c'è una bellissima stazione inutilizzata, dovrebbe essere la stazione d'arrivo di un treno ad alta velocità che invece si ferma poco sotto Salerno, in una località che si chiama Ferrandina.
Ma tra l'altro la Puglia è una gemma sotto diversi punti di vista, se cambi... Io, al di là della mia origine e al di là del fatto che possa anche essere d'accordo su tante cose con Michele Emiliano quando parla in televisione, è uno dei pochi che si fa capire, tra l'altro è in aspettativa come magistrato, ma diciamo al di là delle scelte individuali che attengono ognuno di noi, l'idea è che se cambi provincia, se cambi zona, che uno vada a Bisceglie, che vada a Monopoli, che vada a Lecce, che vada a Brindisi o che visiti Bari, la Puglia ha un legame con la storia indissolubile, quindi con l'architettura, con la storia dell'arte. Poi non parliamo della parte gastronomica, sennò siamo qui veramente fino a domani, ma cioè, la sensazione è che la Puglia, non me ne vogliano altre regioni, cambi zona, non cambia il livello di attenzione che uno deve prestare da forestiero se va lì per motivi di cultura. Questa è la mia idea da romano d'origine pugliese.
Certo, certo, sì, anch'io peraltro la mia famiglia ha origini vicino Matera, diciamo nella Murgia, che è Venosa, e devo dirti che andare a Matera per una circostanza così bella, anche se di nicchia come lo Sport Film Festival, è stata davvero una gioia, perché ho visto un'attenzione a tutto lo sport, e mentre così mi hai chiamato per questo collegamento riflettevo un po' sullo Sport Film Festival. Ci sono piccoli lungometraggi o film interi che arrivano un po' da tutto il mondo, quindi ormai siamo alla 10ª edizione se non sbaglio, quindi pian piano si sono conquistati una popolarità internazionale proprio sullo sport legato al sociale, ai diritti. Ecco, mentre facevo questa riflessione ti ascoltavo, Max, mentre davi i risultati dell'interregionale, delle categorie interregionale, e lo davi miscelandolo a queste notizie che arrivano dalle squadre di Serie A, Sassuolo col Milan e così via, e questo mi riportava un po' indietro nel tempo, ovvero negli anni 70, negli anni 80 le TGR, ovvero le testate giornalistiche RAI che hanno un'attività regionale, dedicavano allo sport esattamente questa cura che dediti te e magari anche altri colleghi.
Beh, ti ringrazio.
Un spazio allo sport regionale. No, è una cosa della quale devi essere orgoglioso, perché questo spazio allo sport regionale, poi non so per quale ragione editoriale, è stato sottratto. Auspico che venga ripreso dalle TGR RAI, così come voi, che lo fate bene, ecco, continuate a farlo, perché i riflettori sullo sport territoriale, amatoriale, di base, qualcuno lo definisce minore, ma a me non piace questo termine, sono riflettori sulla vita.
Lo definisce minore chi non conosce la storia di Marco Materazzi, come me, che è partito da una discarica che Enrico Berlinguer fece diventare un campo di calcio, l'attuale Vittorio Testa del Tor di Quinto. Marco ha cominciato lì,
certo.
Lo definisce minore chi non ricorda che Dino Meneghin, che è il più illuminato rappresentante della pallacanestro italiana nel mondo, è stato prelevato da una pista di atletica, faceva lancio del disco, potenziato atleticamente in palestra e poi è diventato quello che è diventato, cioè il signor 7 coppe campioni, 12 scudetti, un campionato d'Europa, una medaglia d'argento olimpica, 4 coppe intercontinentali.
E anche chi non conosce, Max, la storia di Messias, l'attaccante proprio del Milan.
Bravo, bravissimo.
Che ha segnato il gol con l'Atletico Madrid in Champions
allo League, stadio Wanda Metropolitano.
Fantastico.
Per la mia gioia, che è solo milanista.
E la storia di Messias è la storia esattamente di un ragazzo che dal Brasile arriva nel nostro paese, e siamo nel 2013, e grazie alla WISP di Torino, che organizza attività sportiva per i migranti, per i richiedenti asilo, per i rifugiati, è entrato in una squadretta, senza nulla togliere al valore squadretta, nel senso
una squadra amatoriale di amici.
Una squadra amatoriale di amici, esatto.
Oh, ragazzi che avrebbero voluto costruire un'amicizia, perché non sempre ci si riesce, però
esatto.
Quello
e
è lo spirito.
Lui c'è riuscito, grazie allo Sport Varic, che partecipa al campionato WISP di Torino. E lui si è fatto notare da Ezio Rossi, che all'epoca non allenava più il Torino, ma insomma era nel giro, che l'ha notato e l'ha portato poi in una carriera che dal Cosenza, in questa stagione sportiva, l'ha portato a vestire la maglia rossonera.
A proposito, permettimi di sottolineare una cosa, tu lo sai che io sono pignolo su questo. Ho letto da qualche parte che il ragazzo giocava in Eccellenza. Ora, tu lo sai bene che io voglio la WISP, non mi risulta che il campionato si chiama Eccellenza. È un campionato amatoriale per divertirsi, l'Eccellenza è un'altra cosa. Lo dico perché quando si parla di calcio dilettantissimo con me, che è da 34 anni che lo seguo, insomma, io su queste cose metto i riflettori, basta chiedere. Tanto il mio numero ce l'hanno tutti i colleghi della carta stampata, quindi basta alzare la cornetta, cercarmi e spiego io la differenza. Anche se il campionato WISP ha questa perla di questo ragazzo valorizzato che è andato a segnare un gol in casa degli uomini di Simeone, e potrebbe essere un gol importante se nella prossima gara il Milan riuscisse nell'impresa titanica di battere il Liverpool e sull'altro campo finisse in parità.
Certo, sicuramente è stato un gol importante dal punto di vista sociale, perché attraverso la storia di Messias affiora l'importanza sempre più grossa dal punto di vista della coesione sociale nel nostro paese dello sport, che non è più un fenomeno legato al tempo libero, all'attività soltanto amatoriale o all'attività dei campioni, l'attività olimpica. Sono tutte facce importanti di un fenomeno sociale molto composito che ha bisogno di essere valorizzato di più nel nostro paese, di essere utilizzato proprio come strumento di inclusione, di educazione, di salute, e speriamo che davvero sia la volta buona da questo punto di vista. Mi pare che qualche presupposto di attenzione dal punto di vista delle istituzioni pubbliche, il Dipartimento Sport e Salute, cominciano ad arrivare, quindi ci aspettiamo davvero uno sviluppo da questo punto di vista.
Senti, il buon Petrucci, che oggi si è ribellato alla formula dell'Eurolega, della Coppa dei Campioni, come la chiamo ancora io, ha detto che non può decidere il calendario delle nazionali.
Petrucci è un anticipatore, Petrucci è un'avanguardia. Qualsiasi cosa dica nel mondo olimpico italiano, quindi nel mondo del CONI, delle federazioni, diciamo dello sport di alto livello, va seguito, perché comunque non dice mai cose a vanvera.
Ma sono un paio di volte che si è vestito da picconatore ultimamente, avrebbe detto.
Esatto, esatto, da picconatore. Mentre leggevo queste dichiarazioni, io pensavo a quello che è avvenuto nel calcio, pensavo alla Superlega, pensavo alla situazione della Juventus che sta avvenendo in queste ore.
E io sai cosa pensavo? Che tra poco vanno a controllarle tutte, pensa un po' che è fisso che sono.
sicuramente qualcosa, il vaso di Pandora si è rotto, questo isolamento, prima parlavamo di Matera, ma lo sport ha vissuto un po' questo isolamento dorato, si è rotto. Il tema della giustizia sportiva, che nel caso della Juve si è unita, però anche lì bisogna vedere i tempi, alla giustizia ordinaria. Ricordiamo che Consob e Kovisuk si sono rivolte alla procura della Federcalcio, e nel frattempo però la procura del sistema
giudiziario, quella torinese,
italiano, giudiziario, nel frattempo si è mossa, e diciamo che poi andranno ricostruite per bene queste rispetto ai tempi, su chi si è mosso prima e chi si è mosso dopo. Ma insomma, quello che sta avvenendo ci fa ripensare alla vicenda della Superlega e ripeto, quello che dicevi di Petrucci mi ha riportato alla mente quella situazione lì, perché il basket è uno dei grandi sport stellari nel mondo, e anche in Italia ha un discreto movimento.
E tra poco ne parleremo di pallacanestro nei prossimi 15-20 minuti. Intanto io rifletto su una cosa: l'inchiesta del 2016, quella della Triade, cioè Moggi, Bettega e Giraudo, finì in prescrizione nel 2018. Questa volta suggeriremmo ai signori magistrati di Torino di essere un po' più celeri, perché se si è alzato il coperchio sulla Juve di fronte a cose plateali che tutti sapevano e facevano finta di non sapere, io ricordo un caso in Italia, che fu il caso di Lentini, che dopo un famoso incidente non saltava più nemmeno l'uomo uno contro uno, al netto dell'affetto per il bravo ragazzo che era, no? E la valutazione che fu fatta all'epoca fu ridicola, perché insomma si parlò di 47 miliardi di lire. Allora, voglio dire, va bene che vale tutto nel calcio, ma va bene che io di cuore sarei rossonero, ma insomma, passare io da fesso non ci sto. Quindi certo, se indagano sulla Juventus, adesso è il momento di dire basta alle fesserie fatte dal mondo del calcio, perché se permetti, io certi danari li vado a dare alle famiglie bisognose, come viene fatto in diverse parti d'Italia, e se possibile tenere distante la criminalità organizzata, visto che per quelle porcate fatte dalla Camorra, per quei delinquenti maledetti, noi abbiamo perso Marco Pantani, per esempio.
È proprio così. E sicuramente qualche protezione Max sta saltando,
e meno male.
E voglio sperare che anche la cosiddetta giustizia sportiva, tra virgolette, nel futuro non rappresenti più un meccanismo separato dal punto di vista della giustizia ordinaria, ma sia sempre di più qualcosa al servizio della verità e della trasparenza a tutela dei cittadini, perché anche i tifosi sono cittadini, pagano il biglietto per andare allo stadio e quindi non vanno presi per fessi, devono sapere esattamente che cosa c'è dietro le società sportive di calcio, così importanti dal punto di vista delle emozioni, però come dicevi te non si può passare da fessi, e probabilmente ne sapremo di più anche sull'affare Ronaldo, che è stato l'affare dell'estate scorsa.
Io aggiungo a questa considerazione un altro fattore. Io suggerirei ai Novax di sfoderare la stessa grinta e determinazione quando escono fuori soluzioni improponibili e irricevibili, come il graziare i detenuti per reati di mafia. Perché altrimenti non ci siamo. Qui c'è gente che è saltata per aria, che ha visto la propria vita cancellata, neutralizzata, distrutta, disintegrata. E noi dopo 30 anni che facciamo? Offendiamo la memoria dei servitori dello Stato? Allora arrabbiatevi per quello. Non è detto che perché noi commentiamo lo sport dobbiamo starci zitti. Io queste cose le vado a dire, se volete, pure in Sicilia.
Esattamente così.
Non mi fa paura andarle a dire in Sicilia, in Campania o in Calabria.
Esattamente così, e Max, dobbiamo indignarci, non dobbiamo mai minimizzare quando succedono cose che non vanno nello sport di altissimo livello come il calcio, quando avvengono cose che non vanno nello stadio, quando avvengono cose che non vanno fuori dallo stadio, come ieri, voglio ricordare la collega greca Beccaglia, siamo vicino alla giornata, vicini temporalmente alla giornata contro la violenza sulle donne, di Toscana TV, oltraggiata, molestata da alcuni tifosi che uscivano dalla partita Fiorentina-Empoli, e qualcuno dallo studio, spero non si tratti di nostri colleghi giornalisti, non lo so, ha detto vabbè, ma insomma lascia andare. No, non bisogna minimizzare, perché la giustizia e la verità è una e vale sempre per tutti, così come una la dignità, in particolare la dignità delle donne, e il rispetto che si deve ad ogni essere umano e in particolare alle donne. Quindi mai minimizzare rispetto a questi episodi, rispetto alla giustizia, rispetto ai burazzisti dentro e fuori gli stati. Soltanto in questo modo penso che lo sport può essere davvero al servizio di una società migliore, soprattutto per i ragazzi.
E allora io ti ringrazio anche di questo contributo, buon lavoro a te e ai colleghi di Whispress.it, Ivano Maiorella.
Grazie, buon lavoro Max.